Noi rientriamo comunque sempre a parlare di teatro, perché stiamo per proporvi un'intervista che Laura Palmieri ha realizzato con Elio Germano a proposito della presentazione del suo segnale d'allarme, La mia battaglia, VR, che sta per Virtual Reality, perché si tratta di uno dei primi esperimenti in assoluto di teatro di realtà virtuale. Ascoltiamo quindi Laura Palmieri che intervista Elio Germano.
Allora, di nuovo benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Allora, io sono Dario, sono l'operatore dei vostri visori di realtà virtuale, sono ben accompagnato da altri ragazzi di Argo che mi danno una mano, che daranno una mano anche per le prossime date. Allora, sono qui per, diciamo, darvi qualche informazioni tecniche su quello che stiamo andando a fare, ok? Dico già che è tutto molto semplice ed è tutto molto più difficile da spiegare che da fare, per cui sappiate che la cosa adesso vi spiegherò un po' di cose, ma in realtà è molto semplice. Allora, intanto vi chiedo già di fare una cosa: semplicemente tenendo sempre il visore sulle ginocchia dove ce l'avete, prendete solamente le cuffie e ve le mettete attorno al collo intanto, ok? Non ancora sulle orecchie, ma solo attorno al collo. E noi qua ovviamente siamo in un teatro, d'accordo? Quando saremo dentro i nostri visori saremo ancora a teatro, anche se sarà un altro teatro. E qual è la cosa fondamentale del teatro? È che tutti insieme, spettatori e attori, compartecipiamo alla visione collettiva di uno spettacolo, ok? Contemporaneamente. E questa è un po' la condizione che noi dobbiamo cercare di ricreare con i nostri visori. Quindi per fare ciò, per ottenere la contemporaneità della visione, dobbiamo seguire una piccola prassi molto semplice che adesso vi vado a spiegare. Quando avrete tutti indossato i vostri visori, passeremo da ognuno di voi singolarmente per fare la riattivazione del visore, perché in questo momento è come se fosse in stand-by, ok? È una cosa normale. Intanto vi dico subito una cosa: lo spettacolo è a 360 gradi, per cui è fondamentale, diciamo, che fin da subito, nel momento in cui sarà partito lo spettacolo, chiaramente, vi giriate tutto attorno a voi, destra, sinistra, attorno, perché lo spettacolo sarà tutto attorno, d'accordo? Quindi siete subito invitati a girarvi. Spero che sia tutto chiaro, è molto semplice in realtà, nonostante la spiegazione difficoltosa. Comunque, potete indossare i visori, prego, e noi passeremo da ognuno di voi per la riattivazione dello stand-by.
Uno spazio teatrale, in questo caso quello dell'Argo di Roma, un piccolo storico teatro di sperimentazione, dove entrando vediamo soltanto delle sedie. Non c'è il palcoscenico, non ci sono le luci, soprattutto non c'è un attore o gli attori. Ci sono però gli spettatori, una comunità di persone che si riunisce per partecipare insieme ad un esperimento di teatro in realtà virtuale. Un esperimento che Elio Germano, insieme a Omer Rashid, a un gruppo di produttori e collaboratori tutti piuttosto giovani e aperti alla commistione dei nuovi linguaggi, stanno portando in giro per l'Italia a partire da uno spettacolo inizialmente nato per il teatro. Dal titolo Segnale d'allarme, La mia battaglia, scritto dallo stesso Elio Germano insieme a Chiara Lagani. Io ho incontrato il 4 febbraio scorso Elio Germano al Teatro Argo di Roma, dove è stato presentato in prima romana questo esperimento in virtual reality, e ho partecipato insieme a un altro centinaio di spettatori a questo esperimento, sperimentando sicuramente una visione diversa da quella che tradizionalmente si può avere in un teatro, sicuramente una visione però molto partecipata, sia per le modalità ma soprattutto anche per il contenuto che poi questo spettacolo veicola e che, fatto vivere a me, come credo agli spettatori con cui ho condiviso questa visione, una battaglia, una nostra propria battaglia su una domanda centrale che questo spettacolo pone: su cosa è reale e su cosa è invece finzione. Ma del senso di questo esperimento e del contenuto di questo spettacolo ce ne parla lo stesso Elio Germano.
Ma allora, la frequentazione con la realtà virtuale mi nasce dall'averla conosciuta un po' di tempo fa e dal mio terrore, dall'essere stato molto preoccupato e spaventato da quello a cui avevo assistito. Quindi ci è venuta subito voglia, con Omar Rashid, che è il mio collega in queste avventure in realtà virtuale, di sperimentare questo linguaggio per conoscerlo come va conosciuto il male, per creare degli antidoti. e appunto in questo senso provare a cercare dei meccanismi per cui tanto nella forma quanto nella sostanza si potesse andare in una direzione opposta. Allora, laddove questo strumento nasce per isolare, alienare le persone nell'intrattenimento ludico dentro i propri appartamenti, noi abbiamo deciso di farne delle visioni collettive e contemporanee per recuperare un po' quel piacere e necessità della sala, quindi dove comunque si assiste a qualcosa insieme, no? E per cui poi si può tornare a discuterne quando si ritorna in qualche, che si riemerge dal buio in qualche modo dalla visione, è fondamentale nella sostanza, nelle tematiche. Questo è il nostro terzo lavoro insieme. Abbiamo sempre fatto qualcosa che appunto fosse contrario alla distrazione, all'alienazione, quindi la possibilità di mettere la testa, grazie a questo meccanismo di teletrasporto per cui si viene veramente trasportati in un'altra realtà, di mettere la testa in una realtà che spesso non ci viene raccontata. Il nostro primo lavoro si chiamava No Borders, portavamo le persone nei centri d'accoglienza per migranti, che è un posto che viene sempre raccontato dall'esterno. Quindi grazie a questo strumento noi abbiamo avuto la possibilità di portarli dentro. Un altro lavoro, abbiamo portato portiamo lo spettatore in India, dentro una grotta dove c'è una persona che ci ha vissuto 40 anni, e quindi sicuramente un posto inaccessibile sia per lontananza che per tempistiche. In questo caso portiamo le persone all'interno di un teatro, e qui ecco lo strano binomio, siamo in un teatro ma non c'è niente se non dei visori e delle cuffie sulle sedie, per fare un'esperienza che in sé è critica rispetto allo strumento stesso. Questo si percepisce tanto più alla fine dello spettacolo, e per riflettere sullo strumento in sé, è una specie di meta questione, insomma, dire dove aggiunge un punto semantico a uno spettacolo che comunque si chiama segnale d'allarme, perché è un segnale d'allarme proprio sui meccanismi coercitivi di manipolazione delle nostre opinioni e del nostro pensiero, che con questi strumenti avviene in maniera anche molto più sostanziale.
La forma e il contenuto credo che siano le due parole su cui provare a raccontare un po' di questo esperimento. Il contenuto, da una parte ce lo suggerisce il titolo, perché oltre che segnale d'allarme lo spettacolo si chiama La mia battaglia, e dunque insomma, anche se non vogliamo spoilerare più di tanto, insomma,
cioè, qualcosa, battaglia, qualcosa, qualcosa dentro c'è.
La traduzione italiana di Mein Kampf, il saggio così autobiografico e politico di Hitler. Però appunto parlavi anche della manipolazione, sappiamo bene insomma quanto quest'arte della comunicazione, questa tecnica appunto del parlare a delle altre persone sia una tecnica che è stata adottata appunto da molti personaggi politici, dittatori di ieri e di oggi.
Per essere precisi, proprio tecnicamente questa è una versione in realtà virtuale di uno spettacolo che si è chiamato La mia battaglia. Appunto ho girato un paio di anni con questo spettacolo che ho scritto insieme a Chiara Lagani,
della compagnia Fanny Alexander, che noi conosciamo bene e che abbiamo anche ospitato più volte proprio con questo progetto sull'indagine appunto intorno al potere del linguaggio, no?
Esattamente, sì. E con lei abbiamo appunto scritto questo testo, insomma un testo molto particolare, è un esercizio appunto anche di manipolazione collettiva, è uno spettacolo che avveniva ogni sera in maniera diversa e sempre molto scioccante per il pubblico, che per sua natura si per forza di cose aveva la necessità di un riserbo totale, perché appunto non deve essere mai svelato il meccanismo, altrimenti lo spettacolo non funziona. A un certo punto abbiamo sentito la necessità di trovare un'altra strada, perché ormai cominciava a serpeggiare insomma qualcosa, non solo da parte dei giornalisti ma anche delle persone che poi venendo a teatro avevano molta voglia di far vedere che sapevano come andare a finire anche pubblicamente, quindi deviando un pochino il senso delle cose. Quindi abbiamo pensato a questa versione, quindi riscrivere un po' delle cose e farne una ripresa mirata, ripresa in termini tecnici, cioè una appunto utilizzando una macchina a 360 gradi che potesse riprendere, per appunto provare a far vivere la stessa esperienza che aveva il pubblico in sala in un'altra dimensione, aggiungendo appunto una questione semantica in più. E devo dire che questo meccanismo, che all'inizio, ecco, noi lavorando un po' in realtà virtuale abbiamo provato banalmente a riprendere nella prima versione lo spettacolo da un punto di vista, e abbiamo capito che funzionava stranamente, perché le persone che di solito la realtà virtuale si fanno dei contenuti che stanno su un quarto d'ora, 20 minuti, insomma il nostro dura un'ora e un quarto, e questo ci ha convinti, insomma siamo stati convinti di portare così avanti le cose, proprio perché le persone vedevamo che funzionava, avevano voglia di stare dentro, avevano voglia di vedere come andava a finire, e soprattutto dopo i primi istanti si sentivano in un teatro, cioè c'è una traslazione proprio a livello di sensazioni molto forte, tanto che io a un certo punto dico di dire il proprio nome ad alta voce e le persone con il visore lo dicono, battono le mani, ridono, esattamente il pubblico, intendo, come se stessero a teatro. Ecco, questa roba è una cosa molto forte e ci ha fatto capire che è una dimensione molto interessante di indagine, soprattutto in questa chiave provocatoria, ovviamente, dove il mezzo stesso è in discussione. Insomma, penso e spero che sia un meccanismo per riflettere anche su queste tecnologie, su questi strumenti, sulla pericolosità anche di questi strumenti.
No, sarebbe interessante, come dire, fare una ripresa anche, no, del pubblico, sì, che viene lasciato da solo, appunto questa, sì, visione.
Da un po' arancia, fa un po' arancia meccanica.
Perché appunto c'è una moltiplicazione appunto della manipolazione, sì, diciamo, perché stiamo parlando chiaramente, insomma, rispetto al titolo di cui dicevamo prima, La mia battaglia, insomma, di un'indagine sul linguaggio del potere, no, sulla, certo, manipolazione appunto di come un pubblico anche oggi, insomma, può essere manipolato, no? Anche da un attore, sì, anche da un attore che appunto,
e da alcuni finti spettatori sparsi in sala che applaudono o ridono al momento giusto e che spostano la nostra opinione da una parte e dall'altra.
Però c'è una manipolazione ulteriore anche attraverso proprio il mezzo che voi, certo, avete deciso di usare, dunque insomma è un qualcosa che si moltiplica intorno a questa,
sì, questo lo rende interessante, diciamo trasporta la dimensione dal teatrale al museale, probabilmente, perché è un'esperienza che si viene a fare, non si può dire che è teatro, perché il teatro insomma prevede quantomeno la presenza di qualcuno, sì, non è cinema, perché si è all'interno di qualcosa e non all'esterno come quando si va al cinema. Però ecco, abbiamo cercato di mantenere questa dimensione della sala, che per noi è fondamentale, insomma, a cui teniamo molto, della condivisione, del rapporto, del dibattito, della discussione che avveniva fuori dai teatri e continua ad avvenire fuori dai nostri teatri di proiezione in realtà virtuale.
Buonasera, ecco che piombo direttamente dalle vostre spalle come il peggiore dei vostri incubi, signori. Eccoci qua. Come andiamo? Allora, signori, quello che cercheremo di fare questa sera è fare tutti insieme dei ragionamenti. Mi rendo conto che sono parole un po' forti, eh? Una cosa a cui non siamo forse troppo abituati, ma la buona notizia è che non durerà molto. Con un'ora vi libero, ok? Un'ora di paura, signori, e poi via a mangiare, a ballare, a fare l'amore, insomma, per chi ne avrà ancora voglia, ovviamente. Immaginiamo per un istante, signori, che questo, invece di essere un teatro, sia una nave. Una nave che ci prende così come siamo e ci porta su un'isola deserta. Mettete che eravamo a vedere questo spettacolo su una nave da crociera, improvvisamente non si sa cos'è successo, il teatro si stacca dalla nave e ci troviamo catapultati su quest'isola tutti noi vivi per miracolo, signori, vivi per miracolo. Che cosa succederebbe se ci trovassimo davvero in quella situazione? Pensateci.
In questo spettacolo, come anche in altri spettacoli teatrali che tu hai fatto, tu provi sempre un po' a svelare quest'idea di rappresentazione, a rompere, insomma, sì, l'idea della rappresentazione teatrale, però questo significa essere più o meno reali?
Il problema della verità è una questione che non riesco a derimere. Più grande di me. Semmai forse la sincerità, ecco, qualcosa che riesco più a gestire. e a riconoscere soprattutto. Ma è appunto proprio in questa direzione della sincerità, quando faccio delle cose a teatro mi interessa questa dimensione frontale, ecco, è un'occasione il teatro di esserci, quindi riprodurre a teatro il meccanismo televisivo per cui c'è uno schermo in qualche modo e tutto avviene al di là, mi sembra uno spreco in questa epoca storica. Mi piace fare o delle cose nude come Viaggio al termine della notte, in cui non c'è rappresentazione perché musica e parole avvengono in maniera nuda con i cavi scoperti di fronte ai tuoi occhi e è solo quello, non c'è nient'altro, oppure come nel caso di Tom Paine, ma come in questo spettacolo sono io che parlo al pubblico, il pubblico mi risponde, sono io lì in quel momento, no? Non è, non siamo in Danimarca nel, non so come dire, ecco, no, in cui, ecco, questo è il trono del re, no, siamo qui, questa è una sedia, quella è una luce, ecco, questa riportare le persone, far accadere, cioè è una modalità di continuare a far accadere delle cose vere a teatro di cui c'è urgenza, no? In cui si marca una differenza, insomma, è come le differenze tra le partite viste in televisione e quelle viste allo stadio, ecco, questo non vorrei far sedimentare il teatro in una dimensione di distanza che in qualche modo, insomma, per cui è sempre valida, per carità, però per quanto riguarda il mio piacere personale ho un desiderio di ricerca in quella dimensione, cioè di rompere anche le barriere delle persone, le sicurezze del pubblico, no? Entrare in una forma di contatto più vicino, più puzzolente, più umano.
Uno dice sì, ci stiamo forse un po' allontanando dal mondo reale, no? Però signori, per fortuna.
È anche una grande prova d'attore questo spettacolo. Vedremo anche lo spettacolo, certo. Insomma, virtualmente, però vedremo anche lo spettacolo. In un incontro che tu recentemente hai fatto a Roma proprio per presentare questo esperimento appunto di teatro virtuale, beh, hai parlato anche un po' della tua idea, no, di attore, dell'essere attore, e ne hai parlato come una comunicazione involontaria. Dunque c'è una sorta di sostituzione totale, no? Tu raccontavi, insomma, il personaggio che viene anche, parte anche molto dal corpo, da una preparazione fisica, da un assumere proprio, no? Insomma, la gestualità di questo o quel personaggio. In questo caso come...
Certo. Ma innanzitutto quella è ovviamente un'ambizione, no? Penso che la forma più potente sia di questa comunicazione involontaria, cioè è chiaro che il nostro corpo e noi comunichiamo molto di più e cose molto più misteriose e molto più fluide, molte di più, come dire, di quanto secondo la nostra volontarietà vogliamo fare, quando vogliamo raccontarci in un modo, vogliamo raccontare qualcosa di noi a qualcuno. Quindi questa è una grossa lezione che ci dà la vita e che secondo me un attore deve tenere presente. Dopodiché è la ricerca, è la tensione che va da quella parte, è l'ambizione, no? Che va in una ricerca del dimenticarsi di sé, tanto che si diventa comunicativi nonostante la propria, oltre la propria volontà, e quindi in quella direzione molto più ampia e molto più forte di quanto un attore volontariamente la possa dirigere, perché l'umanità è così, è più complessa e più interessante per quello. E in questo spettacolo la preparazione è stata appunto nei meccanismi retorici e della captatio benevolentiae spesso che usano i politici o le persone che parlano in pubblico, quindi nel cercare una sostituzione in quello, anche portando molto sulla mia, in questo senso, non facendo il solito lavoro sulla costruzione di un personaggio, perché questo spettacolo si nutre all'inizio di una ricerca di fiducia del pubblico, quindi di un mio approccio completamente forse come non sono mai stato, così come sto parlando in questo momento, cioè dove le persone devono vedere me e nient'altro che me, devono avere l'illusione, poi anche lì drammaticamente lo scopriranno dopo, di una grossa sincerità, no? Di vedere una persona come mai è stata vista, nuda, no? Per poi credere a tutto quello che dice e pendere dalle sue labbra, voglio dire. Quindi la necessità in questo caso è stato questo, più che altro di una cosa di spogliarsi. È stato un meccanismo molto molto faticoso, sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano, emotivo, sentimentale, insomma un esercizio di tradimento del pubblico e quindi molto doloroso, insomma, ma forse anche utile a un certo punto, come dire di non corrispondere a quella fiducia tout court che il pubblico delega e che può essere anche un grosso pericolo, insomma, quindi forse un piccolo tradimento può essere una grossa lezione.
Ma perché lavoriamo allora? Qual è il senso del lavoro? Perché lavoriamo? Come è nata questa idea di volere lavorare?
Perché, signori, noi nella nostra società e soprattutto nel nostro paese è questo che dobbiamo ritrovare, questo senso di comunità.
Senti Elio Germano, mi piaceva, per chiudere un po' questa chiacchierata su Segnale d'Allarme, la mia battaglia VR, parlare un po' di tutte le persone che sono intorno a questo progetto, ecco, perché tu sei uno che fa delle cose insieme a delle altre persone.
Nascono insieme questi spettacoli, non riesco a farlo, lo spettacolo è sempre, tutte le cose che faccio io, di cui faccio la regia, faccio delle prove aperte per avere la misura, insomma, di quello che sto facendo, perché da solo non, nel bene e nel male non lo so, e credo nelle cose fatte in maniera collettiva, insomma, sia per un piacere personale ma anche penso per un risultato. Questo spettacolo appunto è stato scritto con Chiara Lagani, ma è un finto monologo perché in realtà ci sono tantissimi attori sparsi nel pubblico di cui ho immensa stima e che fanno un lavoro incredibile, proprio perché se non gli facessi fare l'applauso alla fine dello spettacolo nessuno se ne accorgerebbe. E ci sono insomma le persone che hanno Pierfrancesco Pisani, che ha prodotto e finanziato anche lo spettacolo, insomma ad oggi una persona che metta dei soldi per scrivere uno spettacolo non penso che esista più, tanto più se non ha neanche insomma 35 anni per questa.
Quindi, in questa produzione ci sei anche tu e c'è anche Omar.
Sì, io parlavo dello spettacolo, poi con Omar e appunto e con me abbiamo deciso di fare appunto questa che noi chiamiamo di spostarci nell'idea di poter diffondere la realtà virtuale anche in maniera collettiva, quindi di creare un antidoto sostanziale a questo isolamento in questa modalità, secondo progetti che noi chiamiamo di virtualità reale, perché di fatto usiamo la realtà virtuale in maniera filmica, quindi per filmare delle cose che poi si possono condividere abitandole in qualche modo, quindi insomma, e siamo partiti con questo tentativo di distribuzione di quest'altra forma di linguaggio possibile, insomma, che non intaccherà mai né il cinema né il teatro, proprio perché sta in un'altra dimensione e che però ci sembrava insomma importante in questa epoca storica di conoscere e di frequentare.
Dopo questa presentazione qui a Roma avevate già presentato il progetto a Venezia, credo.
Sì, ma sta girando moltissimo nella sua forma in realtà.
Moltissimo, perché infatti a Roma, qui per questa prima romana all'Argo, c'è anche Elio Germano, però è anche bella, no? Questa cosa che poi lo spettacolo girerà, avrà una tournée molto lunga che ti consentirà però anche di non esserci.
Assolutamente.
Pur essendoci.
No, sta girando molto e quello ci sta, insomma, è una cosa molto interessante. Perché lo spettacolo in questo modo sopravvive e gira molto di più, riesce ad andare nelle scuole, in posti dove appunto non sarebbe riuscito, insomma ci dà la fiducia per una nuova strada del possibile, insomma questo meccanismo può far diventare dei teatri abbandonati, dei posti, degli ambienti del possibile, insomma, dove alcune cose anche in maniera collettiva, insomma non si allarmasse, insomma, chi ama il teatro come me o il cinema come me, perché insomma non siamo in concorrenza, insomma è un'altra strada, però insomma può essere interessante,
una possibilità distributiva diversa, insomma, sicuramente. Sì. Allora io ti ringrazio, non parliamo dei film e dei tuoi progetti cinematografici perché lo farai probabilmente con i colleghi di Hollywood.
Assolutamente, non mancherò.
Intanto grazie
a voi, grazie a tutti.
Allora, lo abbiamo sentito, lo spettacolo avrà ancora una lunga tournée tra Salerno, Napoli, Asti, Padova. A marzo sarà a Milano al Teatro Franco Parenti. Ci sarebbe una lunga locandina da dare, ma vi ricordo soltanto che il titolo di questo esperimento in realtà virtuale è Segnale d'allarme, la mia battaglia VR, con l'interpretazione di Elio Germano, che firma anche la regia insieme a Omar Rashid e la sceneggiatura insieme a Chiara Lagani. Una produzione Gold Production, Infinito e Riccione Teatro. Un esperimento, un'indagine sui vari linguaggi del potere e la tecnologia, lo sappiamo, è sempre stata il linguaggio autoritario per eccellenza.